Introduzione alla psicologia della religiosità. Capitolo secondo. Uno dei temi su cui è concentrata l'attenzione della psicologia generale è senza dubbio quello che riguarda la religiosità. Un tema che, sebbene sia una parte importante della psicologia generale, interessa comunque varie discipline, dalla teologia alla mistica, all'antropologia, alla sociologia e alla pedagogia. Perché? Perché il tema della religiosità, come abbiamo avuto modo di sottolineare nell'excursus filosofico del capitolo precedente, è antico quanto l'uomo. Cioè possiamo affermare che la religiosità nasce proprio con l'uomo e poi nel corso della sua formazione tende a uscire dall'embrione per affacciarsi poi alla vita e quindi diciamo dalla fase aurorale, embrionale alla fase aurorale e dunque poi si affaccia alla vita, alla storia. Ecco, ciò è stato messo in evidenza proprio da Jung con la sua teoria degli archetipi. Archetipo significa principio primo, arché, va bene? Ci sono delle caratteristiche che la persona porta con sé fin dalla nascita. E questi archetipi, diciamo che porta con sé fin dalla nascita, ma è proprio nella caratteristica dell'uomo, l'archetipo. Per esempio, gli archetipi dell'avere e del piacere sono proprio caratteristiche dell'uomo, va bene? Costituiscono la caratteristica dell'uomo. Ecco, diciamo che quanto messo in evidenza da Jung con la sua teoria degli archetipi, la religione, o meglio il carattere religioso, la religiosità, assume una evidenza, una particolare importanza, a differenza di Freud, il quale sosteneva come avevano sostenuto i positivisti, sosteneva che la religione fosse una sovrastruttura, quindi un qualcosa in cui l'individuo proietta le sue mancate o i suoi obiettivi mancati, le sue aspirazioni mancate. Allora, per far fronte a queste aspirazioni mancate, proietta in un qualcosa che la religione. In effetti questa religione poi non è vista come una religione divina, ma viene vista più come un qualcosa di sociale, che forse va anche oltre il sociale, va nel virtuale. Ecco, serve soltanto per appagare un nostro desiderio represso. Invece Jung, il carattere della religiosità è insito nella natura umana stessa, cioè fa parte integrante dell'uomo. Ora, diciamo in che modo certi assunti propri della psicologia e della filosofia, dell'antropologia, afferiscano alla religiosità e quali sono gli ambiti e i limiti entro i quali la psicologia cede il passo alla forma più alta che è la scienza dello spirito. Tuttavia non si può negare il fatto, come dicevamo, che nell'uomo ci sia un gran desiderio di trascendenza. La trascendenza è il momento in cui l'uomo si sposta da un piano materiale a un piano spirituale. Quindi nell'uomo c'è questo desiderio di trascendenza. Perfino quando la nostra mente sembra essere offuscata, però ecco, nell'uomo non muore mai questo desiderio di trascendenza. Tanto è vero che se noi interpelliamo le scritture ci dicono proprio questo, cioè l'uomo è dotato di trascendenza, l'aspirazione dell'uomo è proprio la trascendenza. Prendiamo ad esempio quanto afferma il Siracide, capitolo 5, versi 1-3. Dice proprio così: non confidare nelle tue ricchezze e non dire questo mi basta, non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore. Non dire chi mi dominerà, perché il Signore senza dubbio farà giustizia. Ecco, quindi già questa asserzione, il Signore senza dubbio farà giustizia, è proprio indice di un desiderio di trascendenza. Questo passo ci fa comprendere il concetto di autosufficienza. Non intesa questa autosufficienza come una raggiunta appagante sufficienza, ma inteso proprio come appagamento delle ambizioni raggiunte per proprio merito. Quindi questo concetto di ambizioni raggiunte per proprio merito è proprio al di fuori di ogni della religiosità. Quindi diventa un pericolo addirittura per il credente, perché esclude ogni intervento divino, con la presunzione che l'uomo è quello che ha la capacità di allungare la propria vita. Ecco, ma questo, per questo aspetto non c'è bisogno neanche di interpellare le scritture. Altri testi non sacri dicono più o meno una cosa analoga riguardo proprio alla brevità della vita. Sempre questa istanza di superiorità si insinua nel nostro cervello, perché l'uomo dice, avendo questo archetipo del possedere, dell'avere, del piacere, va bene, questa istanza di superiorità si insinua nella nostra mente e ci travolge, prima con un fare abbastanza subdolo, poi si travolge con la tracotanza, con quel delirio di onnipotenza di cui spesso noi ci vantiamo. Allora la domanda a questo punto è: quando noi diventeremo adulti? Quando prenderemo coscienza che non possiamo nulla senza Dio? E la chiave per capire ciò ce la dà Gesù, cioè la semplicità dei piccoli che diventa la forza dei grandi. Da una parte dunque abbiamo la psicologia con le sue istanze che derivano dalla corporeità, e dall'altra abbiamo la religiosità con le sue istanze verso il trascendente, cioè verso lo spirito. Socrate, un filosofo a cui facciamo sempre riferimento, al quale si fa derivare l'invenzione del concetto, ci mostra quanto importanza abbia la conoscenza di se stessi. Prima di conoscere il mondo esterno, conosci te stesso. Infatti, a quanti gli domandavano, gli chiedevano delle questioni, domandavano dei problemi, delle soluzioni, Socrate rispondeva immediatamente: conosci te stesso, perché se tu conosci te stesso, allora impari a conoscere anche la soluzione dei problemi, impari a conoscere anche gli altri. E quindi questa conoscenza, questa esigenza di conoscere se stessi deriva proprio da qualcosa di trascendente. E non è la religione che lo dice questo, lo dice un laico come Giovenale, va bene? Il quale si esprime in questo modo, dice, dal cielo discende quel conoscere te stesso, dal cielo disceso quel conosci te stesso che va fissato e preso in considerazione nel memore petto. Giovenale è un retore poeta aquinate del 50-60-127, va bene, quindi non dobbiamo attendere praticamente, non dobbiamo guardare il cristianesimo, ma basta guardare Giovenale per dire questo conosci te stesso è qualcosa che deriva direttamente dal cielo, che sia Dio, che sia qualcosa, non lo sappiamo, però deriva dal cielo. È chiaro che per il cristianesimo il conosci te stesso deriva proprio da Dio. Sant'Agostino infatti afferma non uscire fuori da te stesso, ritorna in te stesso e se troverai la tua natura mutevole, trascendi te stesso e tendi colà dove si accende ogni lume di ragione. E allora qual è il luogo o qual è la persona o l'ente, l'entità, lo spirito che accende ogni lume di ragione? È Dio. Questo è il punto. Ecco, è lo stesso Meister Eckhart, filosofo mistico del 1260, dice l'uomo è un finitum quod tendit ad infinitum, cioè è un finito che tende all'infinito. Quindi nella natura umana è già insito il concetto di infinito, cioè di Dio al quale dobbiamo tendere. Ecco, allora la psicologia della religiosità mira a tirar fuori dall'individuo con il metodo afairetico la sua vera identità, il suo vero sé, che non è il sé laico e materiale di Freud, ma è quel sé che viene fuori dal processo di individuazione mediante i simboli, va bene? Per rendere manifesti i propri archetipi. Abbiamo detto il metodo afairetico, sicuramente ci si chiederà che cos'è questo metodo afairetico. Afairesis è un termine greco che deriva dal verbo afaireo e che significa togliere, asportare, il che significa come il falegname toglie i truccioli dal legno per far sì che venga fuori il legno vivo, così ognuno di noi deve asportare tutto ciò che tiene prigioniera e soffre e soffoca la nostra mente. Ecco, questo è il metodo afairetico, il metodo di asportare dal nostro cuore tutto ciò che tiene il cuore stesso prigioniero. E quindi le affezioni del cuore, le paure, le ansie, le angosce, le vicissitudini, cioè tutto ciò che tiene il cuore soffocato. Ora, questo cercare e trovare se stesso significa anche ritrovare la propria anima e ricostruirla in una tensione continua verso la croce di Cristo, la sua morte e la sua resurrezione. Tensione non significa lotta, tensione significa tendere, cioè una tensione significa tendere verso Cristo. È proprio il senso del rinascere che mette per esempio fuori gioco il povero, il buon Nicodemo, quando dice a Gesù, dice, ma noi dobbiamo rinascere di nuovo. E Gesù gli risponde, guarda che bisogna nascere dall'acqua e dallo spirito. E qui, proprio in questo momento, che inizia la rivoluzione di Dio, cioè quando Gesù dice dobbiamo rinascere dall'acqua e spirito. E questa rivoluzione era avvenuta già, ovviamente, sul fiume Giordano, con il battesimo da parte di Giovanni, il battesimo di Gesù. Però questa rivoluzione inizia proprio dall'acqua, da dove cioè bisogna nascere con lo spirito. Vedete, Gesù irrita, sconvolge e placa. Irrita perché annuncia la verità, legge nei cuori stessi dei farisei, dei dottori della legge, dei sadducei, questa casta che non credeva, per esempio, nella resurrezione. Poi sconvolge perché annuncia anche una nuova economia, cioè un nuovo piano della salvezza, perché cambia i piani dell'uomo e cambia la prospettiva dell'uomo. E poi placa perché le sue parole sanano, guariscono, addolciscono il cuore di coloro che a lui si affidano, va bene, e compiono le sue stesse opere. La sua missione, cari amici, non è una passeggiata, ma è un'opera di redenzione dell'uomo, con un prezzo altissimo, la sua passione e il suo sangue. Riscoprire dunque la religiosità nell'uomo significa anche produrre silenzio nell'anima e predisporla ad accogliere la presenza di Gesù e praticare la sua parola che viene annunciata dalle sacre scritture, che è il testo mistico per eccellenza e dal quale tutti noi gli altri testi mistici scendono. La pratica del testo mistico inizia con la lettura e la meditazione sui testi e si conclude con la preghiera e l'applicazione del contenuto a se stessi. E questo è il più alto contributo per educare l'anima al senso religioso. E questa infatti è anche la proposta educativa di Sant'Ignazio di Loyola, il quale dice in uno dei punti dei suoi esercizi spirituali, dice come sono esercizi corporali il passeggiare, il camminare, il correre, così si chiamano esercizi spirituali tutti i modi di preparare e di disporre l'anima a togliere da sé tutte le affezioni disordinate e dopo averle tolte di cercare e trovare la volontà divina nell'organizzazione della propria vita per la salvezza dell'anima. In buona sostanza, allora, Ignazio di Loyola dice con gli esercizi spirituali ci presenta un metodo per meditare sulla parola di Dio, per metterla in pratica e per ordinare la nostra vita. Per ordinare la nostra vita, mettere ordine nella nostra vita. La psicologia della religiosità, dunque, non ci presenta le implicazioni psicologiche delle religioni, non ci deve presentare le implicazioni psicologiche delle religioni, ma ci deve permettere di formare l'anima al senso religioso, liberandola dagli archetipi che tentano di soffocarla. E allora bisogna per questo liberarla da ogni pensiero vano, estraneo e perverso, per poter esprimere se stessa nel rapporto con il trascendente, cioè Dio, e con l'immanente, cioè l'uomo. Questo è il rapporto tra Dio e l'uomo, trascendente Dio, immanente l'uomo, l'umanità. Fermiamoci qui con questo secondo capitolo. Se va bene, continueremo a spiegarlo in questo modo. Continueremo a spiegare in questo modo gli altri capitoli, altrimenti ditemi voi.